questa settimana, sul numero uscito questa settimana di Left, è comparso un articolo dedicato a Marco Minniti, il nuovo ministro dell'Interno, più volte vice ministro in tanti governi, e questo profilo è stato curato da Antonio Mazzeo. Sapete che Minniti è il ministro che ha annunciato il moltiplicarsi del sistema CIE, sia pure cambiato di nome sul territorio italiano, ma è uno con, come dire, una ramificata rete di connessioni con i servizi, sempre è stato, come dire, si è sempre occupato di servizi segreti. E, insomma, vogliamo capirne di più, perché il profilo che ne emerge è decisamente inquietante. Lo facciamo con l'autore dell'articolo, lo facciamo con Antonio Mazzeo. Buongiorno Antonio Mazzeo.
Buongiorno, vi chiedo soltanto se potete alzare un po', perché ho difficoltà ad ascoltare.
Benissimo, benissimo, vediamo di alzare un pochettino la ricezione la ricezione audio. Ecco, spero che adesso si senta
sì, va meglio, perfetto.
Adesso si dovrebbe sentire un pochino di più. Benissimo, allora vogliamo provare a tracciare un profilo di Marco Minniti?
Proprio nel pezzo ponevo un interrogativo, ma avevo già la risposta nel pezzo. È un governo di continuità quello Gentiloni col governo Renzi? Personalmente non ritengo tale. Penso che soprattutto sul fronte, tra virgolette, sicurezza, sul fronte del controllo interno e delle guerre ai migranti ci sia un enorme salto di qualità, e la presenza proprio di Minniti con i suoi legami consolidati con le centrali atlantiche più ultraconservatrici, direttamente con personaggi che sono stati agenti della CIA o che sono stati consiglieri di sicurezza del Presidente degli Stati Uniti Bush, il suo ruolo storico a contatto con i servizi segreti, non certo come controllore dei servizi, ma proprio direi organico a tutta una serie di personaggi, credo che dimostri che ci sia un salto di qualità pericolosissimo, soprattutto sul fronte del controllo interno. E io credo che la scelta di Minniti vada anche inquadrata su due tentativi politici. Il primo tentativo politico, quello del PD, è di tentare di riconquistare voti sulla Lega, sull'estrema destra e anche sul Movimento 5 Stelle rispetto alla questione sicurezza migranti. Dall'altra parte, proprio alla vigilia di due appuntamenti centrali che vedono il nostro paese ospitare il 60° anniversario della firma del Trattato di Roma che ha dato vita alla Comunità Economica Europea, ma soprattutto il 26-27 maggio a Taormina con il vertice G7, c'era bisogno di un uomo forte, di un uomo con ben riconosciuto soprattutto in sede NATO dagli Stati Uniti d'America, eccetera, e questa credo che sia la scelta che ha portato i poteri forti di questo paese ad affidare a Minniti il Ministero degli Interni, anche se, consentimi, il ruolo a tutto campo di questo mese di questo Ministro degli Interni, di fatto spiazzando la stessa Pinocchi alla difesa, spiazzando Alfano prima agli interni ma poi di fatto agli esteri, muovendosi a tutto campo, firmando accordi bilaterali o multilaterali, penso particolarmente con i paesi africani, per rafforzare il dispositivo militare contro i migranti, dimostra realmente che ci troviamo di fronte a un pericolosissimo salto di qualità.
Indubbiamente sì. Ecco, vale la pena un attimo, come dire, ripercorrere le tappe della carriera di Minniti per restituire a chi ci ascolta quello che è stato il percorso che l'ha portato ad essere più volte vice ministro in governi tra l'altro diversi l'uno dall'altro, sempre con delega ai servizi segreti e con, come dire, un piede molto forte dentro questa fondazione IXA che in qualche modo testimonia una rete di potere straordinariamente importante. Non a caso il fondatore fu l'ex presidente della Repubblica Cossiga.
Allora, Minniti nasce di fatto come un militante storico con ruoli via via sempre più importanti all'interno del Partito Comunista, prima a Reggio Calabria, città dove è nato, ma poi di fatto in tutta la Calabria. Minniti è passato indenne nella trasformazione e l'involuzione di questo partito, prima è diventato DS, PDS e poi Partito Democratico, di fatto ha sempre avuto la capacità di legarsi a tutti quelli che di fatto hanno corso per la segreteria di questi partiti, e così è stato sempre premiato, prima da sottosegretario, poi ottenendo seggi sicuri alla Camera. Giustamente hai ricordato che la sua presenza è in tutti questi governi che, di centro-sinistra che si sono alternati alla guida del Paese, anche con presidenti del Consiglio meramente tecnici, con una delega particolare ai servizi segreti che penso sia dovuta proprio al ruolo centrale che lui ha coperto attraverso una sua creatura, lo dicevi poco fa, questa fondazione di intelligence, una fondazione che ha il compito di delineare gli scenari geostrategici e di proporre strumenti di controllo di legame ai servizi segreti, una fondazione che è fondata proprio da Minniti e guarda caso dal personaggio storico, ritengo che sia al centro, che è stato al centro di tutto quello che si è mosso tra i poteri occulti nel nostro paese, che è l'ex presidente della Repubblica Cossiga. Da quel momento in poi questa fondazione ha avuto un ruolo determinante perché ha costruito relazioni strettissime con i massimi vertici delle forze armate, alla Marina, all'Aeronautica, l'Esercito, lo ha fatto con la Guardia di Finanza, lo ha fatto con l'Arma dei Carabinieri, lo ha fatto con i ROS, l'aggruppamento operativo speciale, penso al comandante Ganser di cui conosciamo perfettamente quella che è stata la storia e quelli che sono stati anche i processi in campo giudiziario, personaggi strettamente legati alle centrali atlantiche con ruoli determinanti nel comando di missioni NATO, penso durante la guerra dei Balcani, penso alla guerra in Kosovo, la guerra in Iraq e in Afghanistan. Attraverso questa fondazione è stata costruita una relazione anche con pensatori di quella che deve essere la stretta securitaria, che deve essere la stretta nei controlli dell'ordine pubblico, penso a sociologi di alcune università del nostro paese o di paesi stranieri, penso all'Università di Tel Aviv, guarda caso in Israele, il paese che è veramente all'avanguardia nei sistemi di controllo dei servizi segreti, arrivando direttamente a legarsi ai poteri, alle lobby più reazionari delle amministrazioni che si sono alternate alla guida degli Stati Uniti d'America. Questa è la forza di Minniti, questi sono i legami di questa fondazione. Fondazione che tra l'altro continua a mantenere una relazione diretta col governo, è una fondazione che riceve finanziamenti privati, lo riceve dalla Lega delle Cooperative, lo riceve da grosse industrie del complesso militare italiano, ma soprattutto riceve finanziamenti pubblici direttamente dal Ministero degli Interni, attraverso convenzioni, attraverso attività di ricerca e di formazione. È la fondazione che di fatto in tutti questi anni ha spianato la strada alla concezione securitaria nella lotta ai migranti, di fatto facendo passare nell'opinione pubblica l'equazione che ogni immigrato potrebbe essere un potenziale terrorista, per questo va assolutamente controllato, va recluso e va espulso, di fatto spianando la strada al modello che oggi Minniti propone al nostro paese, che sarà quello della moltiplicazione dei centri di identificazione, di espulsione, i famigerati CIE in tutto il territorio italiano, di fatto impedendo che ci sia un secondo grado nelle richieste di riconoscimento del diritto d'asilo, per cui nel momento che venisse respinta dalla Commissione ci sarebbe l'immediata espulsione, ma soprattutto attraverso la stipula di accordi con paesi del Nord Africa e dell'Africa subsahariana per espellere e per creare direttamente in Africa muri che impediscano il flusso dei migranti, ma soprattutto soprattutto riproponendo modelli come i grandi lager nel deserto che erano stati proposti e avviati attraverso un accordo bilaterale tra loro il leader della Libia Gheddafi e il Presidente del Consiglio Berlusconi.
Ecco, qui come dire, facciamo un po' il punto sulla prima mossa secca attuata da questo nuovo ministro degli interni, che con queste due mosse, quella sui profughi e quella sui cosiddetti clandestini, mette direttamente i piedi nel piatto e segna una discontinuità per quello che riguarda le politiche del Ministero dell'Interno nei confronti dell'immigrazione e dei richiedenti asilo. E contestualmente nelle scorse settimane sono girate anche le dichiarazioni di Pinotti, il ministro della guerra, come mi piace chiamarla, la quale ha detto immediatamente che avrebbe messo a disposizione militare delle operazioni strade sicure per la gestione, soprattutto per il controllo dei nuovi CIE, che adesso cambiano anche nome, si chiameranno centri per il rimpatrio. Ogni tanto, come dire, si cambia nulla per cambiare tutto, perché si cambia tutto, si dice cambia il nome per cambiare nulla, ma insomma siamo di fronte ad un inasprirsi delle politiche repressive, non soltanto nominale a quanto sembra, anche se sappiamo che, come dire, i CIE sono stati una sorta di strumento per tacitare quella parte forcaiola dell'opinione pubblica spaventata dalla propaganda della paura attuata in tutti questi anni nei confronti dell'immigrazione, che si è accentuata grazie al moltiplicarsi delle equiparazioni tra immigrazione, terrorismo, eccetera, eccetera, addirittura le chiacchiere di Salvini sui barconi pieni di terroristi e altre scemenze del genere, scemenze anche pratiche, insomma. Chi viene in Europa con l'intenzione di attuare un attentato ha i finanziamenti, ha una rete e non ha bisogno di salire su un barcone dalla Libia, ma ovviamente questa fantasia accentua, voglio dire, le paure e facilita l'attuarsi delle politiche repressive. Qualcuno ha interpretato queste dichiarazioni di Minniti relative alla riapertura dei CIE, ormai in Italia ce n'erano soltanto più 4, soprattutto in chiave reattiva nei confronti del crescente sostegno che ricevono le dichiarazioni soprattutto di Matteo Salvini, ma anche quelle forcaiole del Movimento 5 Stelle, che pur escludendo i CIE chiede, come dire, con grande energia l'espulsione dei cosiddetti clandestini. Quindi siamo di fronte a un fenomeno esclusivamente reattivo o, e questa è la mia opinione, è proprio, come dire, nel DNA di questo nuovo ministro, è, come dire, un irrigidimento su questi temi?
Concordo perfettamente, vorrei aggiungere che non dobbiamo assolutamente sottovalutare anche un ulteriore giro di vite sui controlli interni, sull'agibilità politica, sulla possibilità per i movimenti sociali, perché si oppone al modello neoliberista, al modello di guerra, di avere spazi di agibilità politica. Vorrei soltanto segnalare che c'è una grande novità, un salto di qualità enorme con Minniti rispetto a quello che è la narrazione sulla cosiddetta cyber security, sulla sicurezza del mondo informatico, utilizzando strumentalmente inchieste internazionali e nazionali, si sta tentando, e Minniti porterà prima al tavolo del governo e sicuramente lo sosterrà anche in sede del G7 di Taormina, che avrà proprio al centro uno agli ordini del giorno proprio la cyber security, non fosse altro per il grande enorme giro d'affari multimiliardario che sta generando insieme al complesso militare industriale, ebbene quello di arrivare a una stretta, di arrivare assolutamente a enormi controlli, soprattutto nelle reti informatiche, sui social network, di fatto strumentalizzando la cosiddetta lotta al terrorismo, la sicurezza, il diritto alla privacy per colpire direttamente chi in questi anni attraverso anche le reti, attraverso i social network, York ha creato reti di opposizioni al modello neoliberista. Di questo bisogna stare profondamente attenti, anche perché la fondazione proprio di Minniti, se un ruolo ha avuto in questi anni accanto alla narrazione falsa e criminalizzante della migrazione, lo ha avuto proprio per portare al centro del dibattito politico un rafforzamento sia dal punto di vista normativo e sia dal punto di vista finanziario sul controllo della sicurezza informatica.
Direi che mi sembra un aspetto cruciale anche questo, quindi dobbiamo aspettarci un moltiplicarsi dei dispositivi di controllo e repressione sul territorio, sia per quello che riguarda profughi e migranti, ma più in generale un po' nei confronti dell'opposizione sociale. Ecco, tu accennavi in apertura al prossimo vertice del G7, che potrebbero anche diventare e tornare ad essere G8 se la Russia verrà riammessa al tavolo, che si svolgerà in Sicilia, in particolare i giorni 27 di maggio, se non sbaglio, a Taormina, località simbolo della Sicilia, che verrà trasformata in una gigantesca zona rossa. Ecco, questo appuntamento vedrà ovviamente un importante protagonismo da parte del Ministero dell'Interno in termini di militarizzazione della zona, di militarizzazione del paese, di militarizzazione dell'intera Sicilia. Ecco, tu sei siciliano, quindi hai uno sguardo privilegiato su quello che accadrà, ecco, puoi provare a, come dire, anticiparci qualche cosa.
Ma guarda, già i primi dati ufficiali sono veramente, direi, a dir poco inquietanti. Si tratta di distaccare già dalla fine di gennaio oltre 6.400 tra militari delle forze armate, quelle che giustamente definivi poco fa, utilizzati per strade sicure, agenti di polizia, arma dei carabinieri e ovviamente agenti dei servizi segreti da tutta Italia direttamente in Sicilia. Si aggiungerebbero ovviamente alle forze di polizia esistenti già sul territorio o a quelle parti della Brigata Ossa che storicamente operano in questa regione, per cui parliamo di un processo di militarizzazione e di controllo sociale inimmaginabile, con costi economici e finanziari direi quasi che sono offensivi per un'area particolare, penso alla zona ionica tra Messina e Catania, dove il dissesto idrogeologico ha raggiunto livelli inimmaginabili, dove l'autostrada Messina-Catania si viaggia ancora una corsia dopo le problematiche ambientali dello scorso anno. Ebbene, si stanno sperperando, e il governo ha messo già in cantiere 45 milioni di finanziamenti che non serviranno assolutamente, che si aggiungeranno ovviamente alle spese enormi per gestire la mobilità di questi 6.400 militari che arriveranno da fuori. Basti pensare che è stato emesso un bando che prevede una spesa pro capite soltanto per vitto e alloggio che sfiora abbondantemente i 50 euro per persona, per cui si tratta veramente di una montagna di denaro sperperata che rafforza ulteriormente i processi di militarizzazione in una regione che conosciamo benissimo, che in questi anni ha dovuto sopportare un peso enorme proprio per il suo ruolo di piattaforma di guerra per le operazioni in Medio Oriente, nel continente africano, o come laboratorio sperimentale per le nuove politiche di controllo sicuritario, liberticide rispetto ai migranti. Questo si somma, e non è un caso che l'ex premier Matteo Renzi scelse la Sicilia per effettuare il G7 anche alla propria città di Firenze, proprio per rafforzare nell'immaginario collettivo il ruolo che questa isola deve avere nel Mediterraneo. Non un ruolo di ponte di pace ovviamente, ma rafforzare il suo ruolo militare, rafforzare il suo ruolo di penetrazione nel continente africano e Medio Oriente per conto degli interessi dei grandi della terra, delle transnazionali che di fatto decidono chi presiede il G7, e ovviamente con tre punti all'ordine del giorno, quelli del G7, che sono chiarissimi e su cui mi auguro che i movimenti sociali capiscano ribadiscano che la mobilitazione a Taormina sarà fondamentale e che non possiamo perdere questo appuntamento, che sarà proprio il rafforzamento delle guerre nello scacchiere mediterraneo, il rafforzamento della lotta ai migranti e la presenza anche di Trump, che ha vinto le elezioni degli Stati Uniti anche lì utilizzando lo spauracchio delle migrazioni dal centro e Sud America, e della cyber security dimostrano cosa è in ballo oggi a Taormina, che non sarà un vertice una tantum, ma che sarà un vertice dove di fatto molto probabilmente, proprio per i tipi di governi di estrema destra che saranno presenti a questo G7, preparerà per il futuro a medio e lungo termine a livello planetario.
Benissimo, io ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo e grazie ancora, alla prossima.
Alla prossima e buon lavoro a voi, grazie.
Ciao.